Bentornati a Passi, l'unico podcast di basket NBA che parla di cose che non interessano a nessuno, ma interessano solamente alle persone che stanno in diretta, cioè noi tre. Ciao Marco D'Ottavi.
Ciao Antonio.
Come stai?
Benissimo, sono stato appena nominato podcaster della settimana per la Costa Est.
La stessa sorte anche per il maestro Lorenzo Bottini?
No, io da Costa Ovest, però volevo tanto dire questa cosa. Noi non siamo in diretta, quindi vuol dire veramente non interessa proprio nessuno. Tecnicamente è comunque affascinante questo esperimento del registrare queste cose mentre parliamo. Sono estremamente compiaciuto da questo lavoro che sto facendo in questo momento.
Che cosa sta facendo?
Scusa, maestro. Ma stiamo mandando messaggi. Sta mandando dei messaggi criptati a qualcuno.
Esatto.
In questo momento parlando.
Gli chiedi di cosa sta parlando, però fallo tu che magari sai come parlarci. Chiediglielo un po'.
E maestro, di che cosa stai parlando?
No, sto comunicando con delle persone che stanno ascoltando questo podcast in un'altra dimensione.
In un'altra dimensione.
Tra l'altro, scusami, ora adesso
grazie che non hai chiesto che dimensione fosse.
Ho fatto la figura
dimensione danza.
Ho fatto la figura del deficiente.
Lo sapevo, andavo lì.
Ho fatto la figura del deficiente perché non ho davvero vinto il premio di podcaster della
settimana. L'ha vinto un cestista forse peggiore di te.
Però,
no,
però
scherzo, la costa ovest, non è costa est.
Ah, ovest, scusate.
Sì, tra l'altro io ho detto costa est pensando che noi
infatti,
siamo. Vabbè, è stato un errore. No, pensavo la mia città si trovava sulla costa ovest, invece sulla costa est.
La mia città.
Vabbè, comunque nel senso era un gancio che però il maestro ha rovinato così. Era un gancio perché il primo
subito.
Punto
me lo volevi sparare così subito?
No, allora il discorso è che io non volevo.
Se l'era preparato
perché,
questo?
Perché essendo che Marco è tipo il depositario della verità su Carmelo Anthony volevo.
No, aspetta, della verità su tutto e anche su Carmelo Anthony.
In questo caso vogliamo occuparci di Carmelo Anthony, del premio che ha ricevuto per miglior giocatore della Costa Est. Possiamo dirlo della conferenza est, Marco, perché la costa est è molto.
Però i premi per i podcast è diverso, va bene, vai, continua.
Perché i podcast li ascoltano soltanto le persone ricche sulle coste?
No, perché l'Italia come la dividi? Costa est, costa ovest? Io mi stavo essendo autoreferenziale, ma
Marco,
continuiamo perché
è vero, lui,
chi
è
l'ha
vero,
detto? Chi l'aveva detto che Carmelo Anthony avrebbe vinto il premio di giocatore della settimana?
Nessuno, manco la madre, probabilmente.
Io l'avevo lasciato intuire tra le righe.
No.
Certo, non mi ricordavo
come io avevo detto 10 anni fa.
No, c'è questa cosa strana che ogni settimana vengono premiati due giocatori, però noi tendiamo a scordarcelo. Tipo, io me lo scordo sempre perché è davvero forse il premio più inutile nella storia dello sport.
A meno che non lo vinca un giocatore che non ti aspetti.
È giusto,
praticamente i
due funzionari dell'NBA nello stanzino.
Dai, il telegattro dell'NBA, se potete.
No, ci sono due funzionari nello stanzino che devono decidere.
Il TNL dell'NBA.
Che devono decidere chi vince questo premio della settimana. Ogni settimana è il loro lavoro e nessuno se li fila. E allora hanno detto: che facciamo? Invece di darla a Doncic, che fa? A Doncic sta facendo talmente tante cose. E tu non è che dici: Doncic ha vinto il premio della settimana. Dici: Doncic sta tenendo una tripla doppia di media a 20 anni. C'ha delle statistiche che non c'ha quasi mai avuto nessuno. No, decidiamola a Carmelo Anthony. Così la gente torna a parlare del premio della settimana. E non parla del premio del mese, perché tra l'altro era pure la settimana che finiva il mese, quindi c'era anche il premio del mese che si accavallava.
Tu dici che c'è una lotta interna tra chi dà i premi del mese e i premi della settimana.
È esattamente quello che sto dicendo.
Pazzesco, che complottismo a livello sfrenato, veramente.
Però comunque io sono contento.
Marco Ottavi qui vince il premio Kyrie Irving per il complottismo più sfrenato che era possibile avere.
Comunque per una volta che non lo nomino io, nominate voi Kyrie. Vabbè, scusatemi, non è per dire. Cioè, per una volta che non me la prendo con lui.
Beh, se la prendi anche sui premi della settimana, forse arriviamo anche lì.
Se ne vince uno, sì, comincia a prendermela con noi. Sì,
va bene.
Assolutamente sì. Perché Carmelo Anthony ha vinto questo premio, ragazzi?
Perché comunque intanto quella settimana Portland ha fatto 3-0, che era una cosa che non si vedeva da un po'.
Mm-hmm.
Quindi comunque qual è
Marco,
la differenza?
Mi ricordi con chi ha giocato Portland? Quant'è?
Vabbè, ho capito. Allora, poi ne parleremo dopo, però...
La prossima settimana.
No, ne parleremo più avanti, però
capita. Le parole Charlotte... Washington, Knicks, te le vieto queste?
No, ho capito, non è che può essere colpa di Carmelo Anthony se il calendario non è tutte partite contro i Clippers. Nel senso, se l'NBA in questo momento storico presenta un alto numero di squadre scarse, non è colpa di Carmelo Anthony.
Oddio, sai che forse non un alto numero di squadre scarse, ma un numero relativamente basso di squadre però molto scarse. Cioè, ce ne sono magari poche, però sono veramente, per adesso, sono veramente tanto indietro. Anche squadre che magari inizio anno non ti aspettavi potessero essere così scarse. Io alzo la mano, per esempio, Detroit. No, non pensavo potessero fare così schifo, e invece sì, probabilmente
invece
sì.
Secondo me sono molte squadre che fanno veramente schifo, ma veramente tante.
Molte?
Beh sì, secondo me almeno...
Molte è troppo però,
almeno
maestro.
Una decina che giocano veramente sotto le aspettative che noi avevamo.
Aspetta, sotto le aspettative sono d'accordo, ne possiamo contare forse sì, anche però... più di 10. Però tu iniziando lo sapevi che Charlotte poteva fa schifo, no, infatti, e in effetti
Charlotte
sta fa schifo.
Però esempio Charlotte però sta andando meglio delle aspettative.
Meno schifo.
Mentre Detroit è comunque tipo a 4 partite dei playoff, adesso non so quanto sia. Ma anche la stessa... Adesso poi entriamo nell'argomento perché...
Sì, però lo trattiamo più tardi.
Su alcune squadre veramente vale il famoso cartello. Avevamo aspettative basse, però, cioè, nel senso, tipo Chicago, Atlanta, ma anche vabbè, la bomba nucleare di Golden State. Nel senso, ci sono molte squadre
caso diverso
che hanno abbassato bandiera a neanche un quarto di partite giocate. E questo è un po' brutto perché rovina di molto, diciamo, la competitività anche da notte a notte che abbiamo qui adesso sotto i nostri occhi. Cioè, alcune partite io ho fatto un po' difficoltà a guardarle, cioè non ho neanche lo stimolo, io come altri milioni di persone, Marco.
Sì, questo
lui non fa parte di queste due milioni di persone.
No, io...
lui si è visto due partite dei Bulls di questa
quelle con Carmelo, infatti ha dato lui il premio per
esatto
questo.
Sì. Che erano due con Bulls e l'altra con i Thunder
Oklahoma City. Okay. In casa sì.
Ah, e comunque devi vincere, comunque dai, è un premio alla speranza, non era il miglior giocatore della settimana, ma è un premio alla speranza.
Stiamo diventando un podcast un po' buonista,
però io già l'ho fatto questo discorso, quindi diciamo...
Però posso dire una cosa al volo collegando a quello che dice Marco, se è veramente un premio di marketing, il marketing adora lo storytelling, questo è proprio un premio storytelling su Carmelo Anthony, che non è forse neanche tra i 10 migliori giocatori della settimana sulla costa ovest. Però è così bello da raccontare che perché perdersi questa possibilità di farsi pubblicità, no?
No, dal punto di vista mediatico la scelta è giusta, dai.
Ma certo, ma poi...
Ah, quindi è mediatico ma non meritocratico questo sistema. Sì. Diciamole le cose.
Sì. Vabbè, dai, sì. Poi, Marco, dai.
Scusate.
Anche un amante dell'amore come te.
No, però è peggio dare il premio della settimana, che ce ne sono quanti ogni anno, non lo so quante settimane l'NBA sarà una... Vabbè, non mi va di fare il calcolo.
Fai il conto, sono... maestro.
Quante settimane sono?
Saranno intorno ai 35-37.
Sì, ecco, esatto, 37 premi. O è peggio... Non accorgersi.
I playoff non ci sono, i primi di settimana mi saranno un po' meno in realtà, però no, vabbè.
Non accorgersi che una persona ha fatto canestro? Questa è una domanda che io vi faccio.
No, finalmente un po' di come si chiama quelle cose che chiamano tanto.
Beh, la puoi ripetere la domanda, Marco? Perché non ho capito.
Allora, secondo voi è peggio premiare forse la persona che non se lo merita con un premio che verrà ripetuto tra tipo 5 giorni, ogni 7 giorni viene ripetuto?
Ok.
Secondo me certe volte se lo scordano perché io non mi ricordo tutte.
Sto regà il premio della settimana.
Esatto, comunque può succedere.
Quando fai serata, cioè la sera del sabato e la domenica arrivi troppo lungo per far...
Si mettono là, sai, no, all'Ibeta, al Goa, si mettono lì. Aspetta, fai un po'. Guardiamo un po' chi ha fatto più rimbalzi, questo. Sì, non ce li vedo, Bofan.
Oppure avere un gap all'interno del proprio sistema giuridico che ti permette di non accorgerti che c'è stato un canestro e quindi di falsare una partita, cosa che è successa ieri notte.
Mi piacerebbe che il premio miglior giocatore della settimana lo vincesse il giocatore migliore della settimana, ma con delle eccezioni, con delle wild card, diciamo, da dare.
Ah, addirittura le wild card, quindi
sì,
ulteriori...
un po' distrattamente durante... Sì, allora lo puoi dare, non so, a quello più migliorato all'interno di quella settimana, cioè quel giocatore che ha fatto tanto schifo quella prima.
Ma rispetto alla stessa...
Sì, capito,
fra poco gli daremo direttamente...
Però scusatemi,
dei cestini tipo l'Isola dei Famosi, cioè quando superi le prove.
Però scusatemi, se abbiamo detto che sono i delegati dell'NBA, che è vero, nel momento in cui abbiamo, che ne so, una bella storia da raccontare, perché sennò grazie, Tanto i più forti della Lega più o meno rimangono stabili all'interno dei loro rendimenti nelle settimane. È difficile, cioè se tu oggi dovessi fare, no, voi fate un premio miglior giocatore della settimana da qui fino alla fine della regular season, li vincono tutti. Doncic, LeBron, Harden, Siakam, James, questi li vincono.
Li sappiamo questi.
Ok, li vincono questi qua, 5, 6, 7, 8 giocatori. Se invece vogliamo metterci un po' di pepe, anche perché appunto non conta un cazzo, nel momento in cui non conta, facciamolo diventare anche un premio che sia utile dal punto di vista della visibilità di una squadra, di un giocatore o della Lega intera.
Sì, ti dico tanto questo che dall'aprile del 2018 LeBron non ha mai vinto un premio per il giocatore della settimana.
Appunto sto dicendo.
Carmelo sì.
Appunto sto dicendo, nel momento in cui sappiamo che è il telegatto, che non è esattamente una cosa meritocratica che incorona per forza il migliore in assoluto in quel momento.
Marco,
a questo punto
Antonio, adesso però stiamo perdendo tantissimo tempo a parlare di un premio che non ce ne frega nulla.
Abbiamo battuto il record di minuti spesi a parlare,
esatto,
del premio della settimana.
Neanche fosse veramente un Oscar.
No, ma aspetta, sono come minuti dedicati a parlare dei Knicks. Tu ti giochi adesso l'argomento, poi fino a ottobre prossimo, ciao, saluti.
Va bene, quando tipo, che ne so, Marcus Morris vincerà il premio della settimana Est?
Dovremmo unire due argomenti.
Invece io direi che quello che dice Marco è molto più sensato, nel senso che è pazzesco il fatto che ci sono degli arbitri NBA che non riescono a vedere un uomo che schiaccia da solo in un canestro, non lo so, in mezzo.
Secondo me non è quello pazzesco. È pazzesco che non abbiano gli strumenti per correggere il loro errore.
Tendi la cornea
in una...
Vabbè, il cristallino,
può capitare.
Il nervo ottico. Cosa devono avere per vedere?
Secondo me,
che...
ricostruiamo un attimo, sì. Per chi non avesse seguito,
per chi non avesse gli occhi come gli arbitri,
esatto. Questa notte, che sarebbe per voi che ascoltate la scorsa notte o la scorsa notte, o non lo so quando lo ascoltate, può essere
o
comunque...
se lo ascoltate nel 2046 è il
la notte,
4 dicembre 2019,
esatto.
Ci stanno per venire a prendere. oddio,
non siamo ancora sott'acqua,
scusate ragazzi, va bene, continuo.
Sta faticando, scusa.
Partita tra San Antonio Spurs e Houston Rockets.
Sì.
Però di pronunciarla proprio la texana,
James,
tutta questa parte.
James Harden intercetta un passaggio all'inizio dell'attacco all'attacco a metà campo degli Spurs e si invola libero a canestro.
Campo aperto.
C'è una prima cosa che fa un botto ridere, secondo me è la cosa che fa più ridere di tutti.
Westbrook
è un...
che prova no, a andare indietro e poi rinuncia.
C'è il tizio con lo scopettone che sta ancora pulendo. Nel senso, Harden anticipa così tanto i tempi. Cioè, leggere quella linea di passaggio me l'ha fatto lui. Comunque, non è un difensore che si applica, ma ha un talento nella lettura che gli ha permesso, va bene, di rubare questa palla. Ma non è questo il centro.
Gli è cascata fra le mani.
Non è questo il centro della storia. Non è vero, lui fa un movimento, cioè, sì, capisce un passaggio pigro.
Parliamocene un po' di questo.
Lui che
poi
fa?
Che succede?
Si invola,
sì,
come un maratoneta verso,
okay,
il traguardo.
Bip bip.
E invece di appoggiare al canestro come ti insegnavano al mini basket, lui che fa?
Sì, ricordiamo che comunque questo è l'NBA,
lui ci arriva,
non è,
sì, esatto,
non
lui
è
ci arriva, esatto, lui ci arriva.
Però lì ti rovini le ginocchia, quello meno schiacciate puoi fare. No, scherzo.
Se avessi avuto la possibilità, lui crepato i canestri.
Lui schiaccia, giustamente, perché è James Harden e quindi schiaccia.
Beh, oddio, sì, anche quello è un po' strano, nel senso Harden non è uno
non
che...
è, sì, non è uno schiacciatore. Non è
una bene, infatti non, fare... non era quella schiacciata di altezza, tu quando, però...
Però era quella per chiudere mentalmente,
sì,
la partita,
è vero, perché c'era
lo schiacci perché vuoi
era
anche
un segnale,
no?
Che volevi erano squadra, 100 tifosi, sì, fuori casa.
Erano 102-89 in quel momento.
La
mi
chiudevi
pare.
Più o meno, dai.
Dopo che il gap era stato più ampio, i Spurs avevano iniziato a rosicchiare il gap e quella, sì, quel canestro poteva essere un po' la slam dunk di cui si parla. Fatto sta che la palla prende uno strano giro sulla retina, quindi entra, attraversa tutta la retina, però la retina sale, il pallone fa un circolo e rifinisce sul ferro, continuando la sua corsa, venendo risputata poi dal ferro. Sarebbe canestro perché la regola dice che comunque deve entrare totalmente nel ferro, chiamiamolo così come si chiamano. E però che succede? Che gli arbitri non se ne accorgono. Attimo di panico. E poi chiamano time out. E poi che succede?
No, io non ho capito che succede, quindi mi aspettavo che tu me lo, come dire, me lo rivelassi con la tua disamina così attenta a tutti i particolari.
Che hanno aspettato succede... troppo per chiamare, per chiamare
appunto
il challenge.
Succede questa cosa molto divertente, che però secondo me identifica l'esistenza di un buco, perché un errore, una questione del genere deve essere risolta senza che l'allenatore chiama o non chiama il challenge. Perché se D'Antoni l'avesse chiamato prima al challenge, puta caso, e non aveva a disposizione il challenge, che fai? Tu non hai gli strumenti per correggere una cosa così evidente? Cioè,
No, perché gli strumenti che ti sono stati dati sono quelli previsti. Cioè, nel senso,
però è strano, loro
non ce li hai. Aspetta, possiamo metterci qua a parlare, e possiamo farlo per ore, a parlare dell'opportunità o meno di non inserire questi strumenti di cui parli
ma
tu.
Ma ci
però
sono già.
Beh, oddio.
Loro ogni sui tiri da tre o da due, giustamente, che non è una cosa che tu ti puoi, che puoi valutare.
Nel caso è applicabile?
Si rivedono.
Si rivedono.
In quel caso è
tu
applicabile.
Tu al primo time out, io ci posso stare che tu non credi alla parola del giocatore, ti dice guarda entrata. Al primo time out, se c'è un dubbio.
E o non loro ce l'avevano, Marco.
No, non potevano controllarlo, però, anche se ce l'avessero avuto loro. Doveva essere D'Antoni a dire: okay, chiamo il challenge, cioè uso una mia cosa, tra l'altro nuovissima.
E quindi lo strumento non c'è. Cioè, quello ti sto dicendo io. Non c'è la regola che ti permette di usufruire di quello strumento in quella precisa situazione. Ecco, esatto. Adesso l'ho completata. Ho capito, però.
Però è assurdo
prendersela con gli arbitri per questo? No. Prendersela con loro perché non l'hanno visto? Sì, perché
no, infatti
parliamo.
Io non me la so presa con gli arbitri. Anche se io non so se potevano, perché loro hanno anche detto che poi l'hanno rivisto, però non potevano farci niente.
A me sta roba manda i pazzi, quando c'è qualcosa di talmente evidente, ma la gente fa no, però non possiamo intervenire, abbiamo le mani legate, come se ci fosse qualcosa che legasse le mani di fronte all'evidenza più assoluta, no? Cioè, a me questa roba io poi non sono un uomo di legge, quindi non so assolutamente nulla, anzi sono abbastanza un fuorilegge, io odio tutto quello che riguarda la legge, però mi sembra assurdo quando c'è il senso logico più puro va a botte contro i cavilli tecnici di un arzigogolo burocratico assoluto. Questa roba a me fa esplodere il cervello in mille pezzi proprio, quindi non voglio neanche perderci tantissimo tempo, però qui mi fa veramente, poi devo prendere un moment quando esco da questa trasmissione. Cioè, uno, è assurdo che non lo vedano, e vabbè, cioè nel senso, se fai l'arbitro NBA, io almeno un controllo medico generale dovresti farlo ogni tanto. È assurdo che in tre non abbiano visto una situazione di gioco così palese.
Sono d'accordo.
Incredibile.
Erano distratti dall'uomo delle pulizie che usciva fuori, non lo so.
Due, sì, il fatto che tre, no, dai. Poi c'è questa cosa, nel senso che loro hanno detto no perché avete progressato troppo a lungo e quindi sono scoperti 30 secondi per cui potete chiamare il challenge.
Quello secondo me se l'è meritato.
Quella è un'altra applicazione totalmente col misurino da dipendente delle poste italiane.
Però secondo me quella forse è l'unica cosa non sbagliata del tutto.
Adesso io non voglio
essere una
delle voce.
Poche.
Però forse. Hai sbagliato una chiamata che pure veramente Ray Charles la prendeva.
No,
cioè,
io
vuoi
dico,
che neanche ti stacco la testa
dopo.
A morsi?
Io dico,
pure.
No, chiami subito il challenge. Ho capito. Allora, maestro, come.
Ma giustamente tu c'è un challenge lo devi sprecare perché questo c'ha la cataratta. Cioè,
allora,
cioè, nel senso.
Sì, calmati. Però aspetta un attimo. Nel momento in cui lui sbaglia, l'arbitro, gli arbitri sbagliano. Tu, se cominci a protestare in quel modo, stai sbagliando come hanno sbagliato. Perché in quel momento tu hai perso di vista completamente la tua professionalità, il tuo essere un professionista, ma non perché non devi protestare, ma perché hai uno strumento per fare altro che sia oltre il protestare. Cioè, tu hai il challenge, usalo.
Questo è un po' come il diritto al voto, non serve a niente, Antonio.
No, non è che non serve a niente, Antonio, se tu lo usi, quei due punti ce li hai.
Se servisse davvero a qualcosa, non ce lo lascerebbero fare, così come il challenge
ma
non
no,
serve
ma
a niente.
Ma non è vero, serve
certo
in quel
non
caso.
Serve a niente.
Ma in quel caso serve, però, perdonami.
Qui serviva che Antonio andasse lì, lo prendesse per le orecchie e lo avvicinasse al tavolo dei giudici, lì dove stanno i monitor, punto. Però veramente adesso. Il fatto che anche. Cioè,
siamo arrivati al paradosso che noi facciamo i tutori della legge contro il maestro.
Sì, veramente un grosso paradosso questo.
Sì, però il paradosso.
No, sulle proteste io se l'hanno fatto solo perché lui protesta troppo. Non sapevo neanche che avessero 30 secondi per chiamare il challenge fino a ieri.
Sì, sì, sì. Tipo, e c'è il pulsantone.
E spero che non sia una cosa vera, ma l'abbiano fatto solo perché D'Antoni è un altro di quelli che protesta troppo.
Quindi questa è proprio è veramente giustizia orologeria, Marco, quello che stai dicendo te in questo momento.
Esattamente.
Pazzesco, pazzesco. Questo paese iniziamo, sta
iniziamo
morendo.
A punire degli atteggiamenti. Vabbè, comunque la chiudo rapidamente perché probabilmente sarebbe caduto tutto nel famoso dimenticatoio, non fosse che i San Antonio Spurs si sono ricordati di essere la squadra di Popovic.
Hanno tolto la palla dalle mani di Aldridge e
Bellinelli dal campo.
Bellinelli e De Rosa
l'hanno proprio dal campo, non l'ha visto.
Vabbè, però come è stato anche scritto sulle pagine dei rotocalchi italiani.
Rotocalchi.
Sì, rotocalchi rosa, nel senso
eccola.
Quell'altro.
Nonostante tutto, nonostante Bellinelli fuori, gli Spurs hanno recuperato grazie a una prestazione fuori di testa di Lonnie Walker.
Pazzesco.
Il quarto. Infatti che nel quarto ha fatto tipo 19 punti e ha recuperato i 13 punti di svantaggio che in quel momento aveva San Antonio.
Però rimane un fatto. Allora, al di là di tutto, colpe degli arbitri, l'abbiamo detto, ok. Però una cosa, adesso non vi incazzate, però...
Kyrie?
No, giuro, sono molto sincero nel dire che i Rockets hanno sbagliato tanto a mollare in quel modo dopo quel tipo di episodio. Perché, per carità, ti salta il cervello, ti salta la testa, ti si spegne tutto, lo capisco. Cioè, o meglio, non lo capisco perché in NBA non ci ho mai giocato, però lo immagino. Però è anche vero che il tuo allenatore perde la testa in quel modo, non chiama il challenge. Tu in campo perdi la testa in quel modo e perdi la partita. Onestamente vedo da questo punto di vista colpe arbitro Houston Rockets non proprio così sproporzionate.
No, allora, proprio sono due colpe diverse, due fatti diversi. Una cosa
però alla fine portano allo stesso risultato che la partita persa per Houston. Sì, quello
però,
sto dicendo.
Però non...
Vabbè, adesso cioè, non voglio diventare veramente il Robespierre.
È l'addizione che, come dire, cioè non è 9 più 1 uguale 10, sì, però tu forse 6 più 4.
Un tiro lo puoi anche sbagliare 10 tiri di seguito, è l'arbitro che non può sbagliare una chiamata, sono due cose completamente diverse.
Sì, però l'arbitro conta quanto contano i pali della porta in quel caso, nel calcio per esempio. No, sì, ma sai perché? Perché tu non stavi sopra di uno e ti hanno fatto un canestro allo scadere.
Ma sono d'accordo che hanno staccato completamente e hanno fatto un errore di valutazione rispetto alle energie da spendere all'inizio.
Si è pure ripulito.
Di un tour fuori dal Texas.
Questa poi è una tua ipotesi probabilmente corretta, però possiamo pure dire semplicemente che San Antonio ci ha avuto più cuore negli ultimi, spostare i meriti su San Antonio dai demeriti.
Ma assolutamente
Rocker,
ma sono d'accordo,
io c'è tutto dentro.
Io
però
vedo la partita in due cose diverse. Cioè, se tu prendi una macchina e ti cappotti perché non sai fare una curva, è un discorso. Se uno ti entra dentro, è un altro.
No, la problematica non è un errore come...
Non è la stessa cosa.
No,
la
problematica è che non è un errore come quelli che possono fare anche gli arbitri, che ne pensi il maestro, perché anche gli arbitri hanno il diritto a sbagliare come tutti gli esseri umani. Il problema è che non si tratta di non aver chiamato un fallo in una penetrazione negli ultimi due secondi in cui magari c'è il fallo, io potevo vincere la partita con quei due tiri liberi e quindi rosico, protesto e tutto quanto. È un errore tecnico che potrà portare delle conseguenze tipo ripetere la gara, che comunque
gli ultimi sette
minuti. Sì, vabbè, ultimi sette minuti
e non gli ultimi 17, perché poi hanno giocato due overtime, quindi questa cosa è anche abbastanza
comunque
divertente.
È strano, perché se fosse stato un errore su un fallo, una penetrazione, il basket c'ha così tanti contatti che se vai a prendere le partite gli arbitri ne fanno gli errori a partita, non c'è niente da fare, come li farebbero tutti gli esseri umani, come
cosa gli arbitri, ricordiamo, non sono. Mi vorrei specificare,
voglio dire,
assolutamente,
voglio dire,
questo punto.
Allora Harden, che è la persona che sbaglia più tiri da tre da tutti,
allora perché fai in giro con la minigonna,
maestro? No però veramente non banalizzerei tutto quanto il discorso con arbitro infame, è sbagliato, quelli hanno perso la testa, hanno perso e quindi ciao.
Infatti la cosa è Houston ha dimostrato di essere una squadra incredibilmente incostante, ma questo abbiamo scoperto anche le finali di conference, non ci serviva una partita contro San Antonio. Che sia
e
una
mi pare
squadra...
che Westbrook non abbia risolto questo problema, ecco.
No, sono una squadra incredibilmente legata alla varianza dei propri risultati, sì, per il modo stesso in cui giocano. San Antonio ha imbroccato una serie di soluzioni fenomenali, con appunto Lonnie Walker, Forbes, tutta la gente giovane, Pelt molto presente in aiuto, due grandi stoppate su Harden, tra il quarto e i supplementari.
Di là, quello lì che ho nominato prima, Westbrook, danni come la grandine,
sì,
proprio.
Un po' tutti hanno cominciato a sparare a salve, succede queste cose, specialmente come giocano i Rockets. Ci sta assolutamente. Per me il problema non è che Houston ha perso questa partita, perché poi alla fine, su una stagione regolare, forse sarà anche un influente, vedremo cosa deciderà la Lega a proposito di questo. La cosa è, io ho questa ossessione verso gli arbitri, quindi mi andava un po' di sfogarla, è stata una giornata difficile e ho un microfono aperto e voglio, come dire, esprimere tutta la mia...
Dovresti parlarne al tuo terapista di questa ossessione verso gli arbitri.
Non è qua? Ho sbagliato porta? Mi avevo mandato qui la segreteria. Vabbè, ok.
Ma se vuoi, se lasci, no, perché... se lasci 75 euro sul tavolo, posso essere io il tuo terapista.
80,
scusa.
Che c'è l'IVA pure qua?
Ho capito.
No, la cosa interessante è che
senza fattura 60.
Grazie. Prego. Che molte persone hanno detto che questa schiacciata un po' a piace di punizione divina per Harden, perché è un giocatore troppo noioso.
Oddio, che palle. Aspetta. Vedere
che
Harden
palle cosa? Harden, no, o quella?
No, entrambi i discorsi. Secondo me, okay, si può dire che palle di entrambi i discorsi, perché è chiaro, magari a chi piace il basket in un certo senso, cioè tutte quelle piccole cose che Harden non fa, tutte quelle anche grandi cose che Harden non fa in campo, per carità, giocatore pazzesco, ne abbiamo già parlato un sacco di volte, ci piace un sacco vederlo fare 50-60 punti a partita, però divertirsi nel guardare il basket presuppone anche altre cose rispetto a uno che tira il pallone dentro un canestro, cioè nel senso è qualcosa di un po' più complicato. Ma che palle pure chi rompe le scatole Harden per questo, fa 50 punti, fa 60 punti, è forte.
Tra l'altro c'è stato anche un episodio simpatico dove
che riguarda Harden, simpatico non credo.
Nel primo tempo di San Antonio lui ha tirato 15 liberi tipo, sì. E a un certo punto uno spettatore dal pubblico si è alzato e gli ha urlato che nessuno vuole guardare una gara di tiri liberi, che comunque faceva ridere, diciamo, mezzo senso. E Harden gli ha risposto: nessuno vuole vedere i falli. Tipo che era un po' strana come cosa.
Cioè, se mi fanno i falli io vado in lunetta.
Sì, comunque lui questa cosa se la porta appresso.
Ma secondo voi la soffre?
Siamo veramente al terapista.
No. Sì, siamo al terapista. Cioè, secondo me la soffre come cosa. Facciamo questa analisi un po'.
No, non la soffre. Devo dire, è stata la sua settimana insieme a quella di Carmelo Anthony, ovviamente. No, quella di Carmelo è stata la scorsa.
Quella prima.
Perché
tipo Black Friday, capito?
Qualche tempo fa lui... C'è una questione che non sempre le partite di Harden sono super efficienti dal punto di vista dei numeri. Ad esempio lui è quello che sta battendo tutti i record di triple tentate nell'annuale, sbagliate tutto quanto. Nel senso, ad esempio, c'è il record di 14 triple in una partita e lui segnate il record di Thompson.
Sì.
Nel senso, tu ti immagini la persona che sta tirando più triple di tutti si avvicinerà a questo record, lo batterà, è un altro di quei record che vabbè sti cavoli, però ci sta. Lui non è spesso stato efficiente, poi bam, è arrivata la partita contro Atlanta che ci ha fatto vedere che la sera in cui lui è super efficiente, non semplicemente efficiente, diventa qualcosa di fuori di testa.
Talmente tanto volume che quando tira bene da tre e va tanto in lunetta, è un giocatore che impila i numeri come ciambelle, cioè nel senso ci vuole poco lì a farne. Poi contro la, posso dire, strenua resistenza alla difesa degli Hawks, che ci ha messo un po' tutto.
Sì, diciamo, è stata una partita curiosa dal punto di vista di Harden. A me non va neanche di parlare così tanto di Harden, però è questo animale così strano dove lui ha segnato 60 punti in 30 minuti. L'hanno fatto sedere, c'è stato questo episodio che molti l'hanno usato un po' per criticarlo, che è un po' strano, io è difficile da interpretare, perché lui si accorge nel guardando lo schermo gigante, passa questa statistica che lui era a due punti dal migliorare il suo record,
pareggiare il suo career high.
No, lui era a 60, il suo career high è 61.
62.
Vabbè, comunque
controlleremo.
E lui ha questa reazione stizzita che è un po' strana, perché le cose sono due: o non sai qual è il tuo career high in NBA ed è veramente strano.
E secondo me questo è molto plausibile.
Io non sono mai stato. Sì, sono stato in un'arena NBA, però non sono mai stato in campo NBA. Ma se il mio career high NBA fosse anche di due punti, me lo ricorderei. Per me se lo ricorda, lui probabilmente non sapeva di essere a 60 punti. Forse. No, non so, magari non. È strana questa cosa, concorderete con me che è strano non sapere qual è il tuo career high.
Stiamo concordando, ma
guarda che
quella era la partita in cui lui poteva veramente gli rompono le scale. Quella era la partita in cui lui poteva puntare agli 80 punti. Poteva puntare agli 80 punti, non l'ha fatto. Io forse al suo posto, nel senso, lui non sembra neanche aver troppo criticato. È vero che se poi ti fai male alla caviglia mentre cerchi di fare 80 punti, sarebbe davvero una brutta cosa. Però nel momento in cui lui sta riscrivendo le statistiche offensive dell'NBA,
dici tanto vale riscrivere pure questo.
Sarebbe stato simpatico.
Beh, però Marco, sai quale sarebbe la cosa più plausibile in questo caso? Che Harden batte il record di 100 punti di Chamberlain, ma non c'è nessuno che lo vede. Perché dentro ormai le partite
e perde comunque la partita.
Perché le partite non le vede più nessuno. T'hanno detta questa
perché
cosa?
Non le vede più nessuno le partite?
Perché c'è Harden.
No, ma non è vero, non è per quello. Forse sarà perché i campioni, questi sedicenti campioni, si siedono ogni tanto per aspettare i playoff. Forse è per questo che non vediamo le partite, maestro. Compresi i tuoi?
I tuoi
no,
chi?
No, non è vero. I Sixers non lo fanno.
Ci sono
tutti morti.
No, è difficile, è vero. Questo è forse l'argomento più dibattuto di queste settimane. Di queste ultime due settimane.
Marco, basta, Melo.
E praticamente stanno calando gli ascolti. Ci sono tante.
Anche quelli di passi, mi devo dire.
Sì, infatti, acceleriamo qua. E ci sono diverse motivazioni, tipo ad esempio Zion adesso non si sa quando torna. Secondo me potrebbe anche non tornare per quest'anno.
Ormai stiamo veramente sparando tutte cose.
Oddio, no, aspetta, oh, no. Dai, no, tutto l'anno no. Non è possibile.
C'è questa possibilità.
Beh, dai,
bisogna
no, ragazzi, no.
Tu considera
non
che
ci credo mai.
Guarda, ma Antonio, devi sempre considerare che io stavo scrivendo un pezzo su Zion, quindi è molto probabile che
non torni mai più, mai più in NBA, va bene, ho capito.
Non lo so, hanno detto che andranno il più piano possibile, andranno più sul sicuro possibile. Ormai New Orleans non so, ancora delle velleità, però delle scarse velleità di classifica,
diciamo che non sembra neanche importargliene più di tanto.
Sì, in generale, cioè, con LeBron a ovest, che quindi un po', se vuoi vedere LeBron, non è un macello solo per noi che dobbiamo vedere le partite alle 4:30 e già non è semplice, lo è anche per chi sulla costa est magari deve vedere l'ovest, in cui diciamo ci sono un po' i giocatori più ambiti come LeBron e tutto quanto, deve
Carmelo
deve vederle in tarda serata, un po' l'implosione dei Golden State Warriors. Comunque ci sono tante motivazioni.
Il miglior giocatore dello scorso anno che si riposa molto spesso,
un po'
un altro che è rotto per il tendine d'Achille. No, ma allora, il problema è questo, Marco. Adesso adesso tu che sei un grande esperto di telecomunicazioni e rating, secondo te è proprio è un discorso di prodotto generico, cioè tutto il prodotto che non funziona più, o è episodico proprio per questi elementi di cui abbiamo appena ricordato, cioè gli infortuni, le squadre forti che adesso non lo sono più?
Una bella domanda al maestro.
Perché poi alla fine quella è la domanda grossa, cioè il problema è che
qual è la causa, quali sono le cause?
Ha schedulato male le partite di quelle in diretta nazionale. Adesso facciamo un piccolo riassuntino, poi ti lascio la parola perché so che stai scalpitando per darmi la risposta. Però cioè nel senso, l'NBA cioè in America sono vari servizi di broadcasting. Alcuni sono in chiaro, diciamo, alcuni sono a pagamento, alcuni sono regionali, altri sono, diciamo, tutta l'America, diciamo, tutto il paese. E ESPN e TNT, diciamo, che sono quelli che hanno più partite e vanno su tutto, diciamo, in prime time su tutta la nazione, hanno preso delle partite che non si sono rivelate così positive, cioè così affascinanti per il pubblico medio. E quindi questo sta tirando giù, diciamo, tutti i rating.
Hanno puntato sui cavalli sbagliati oppure...
Morti, quindi proprio morti, tipo i Golden State Warriors.
No,
che
no,
sono diventati...
cercavo di cambiare volto alla domanda tua, ma in realtà, insomma, la domanda è centratissima. Anche il discorso che fai adesso.
Poi ce ne sarebbe un altro che magari farei dopo, che secondo me è ancora più, almeno dal mio punto di vista, più interessante. Però effettivamente questo, cioè, è semplicemente che hanno sbagliato a scommettere su alcune partite che... 4 mesi fa sembravano imperdibili e che adesso non lo sono più, tant'è vero che le stanno cambiando, perché stanno un po' adesso rimescolando, perché effettivamente avere appunto Golden State Atlanta in questo momento è buttare i soldi se vuoi mandarla su un broadcast nazionale, o è proprio il prodotto NBA che ha avuto un'esplosione talmente forte negli ultimi 5, 6, 10 anni, forse 5, 6 anni, che adesso ha trovato un po' la sua anche fisiologica flessione o stabilizzazione verso una, appunto, una retta parallela, ecco, non è più quel salto da tappo di champagne a Capodanno.
Per me è soprattutto episodica, però sono episodi che tu puoi cercare di controllare un po', nel senso che se ci sono tutti questi infortunati, Se il mercato fluttua sempre meno, quindi ci sono sempre più grandi squadre e squadre che si rivelano non all'altezza, e su queste cose puoi intervenire senza intervenire sul prodotto, almeno non in maniera così forte, perché per me le soluzioni che loro hanno prospettato sono abbastanza ridicole, perché l'unica e vera soluzione è una, che però è quella che è più difficile da far digerire ai proprietari, che è quella di cambiare il calendario, ma da un punto di vista del numero di partite giocate,
riorganizzare,
ma io non penso che i giocatori dicono di no, io non so se poi devi rifare...
guadagnerebbero tanto meno, cioè,
non lo so,
meno partite, voglio dire meno soldi. Fondamentalmente, cioè, paradossalmente sono più i giocatori che direbbero no.
Non è detto così, perché poi comunque rimarrebbero, cioè, rivedi il mercato e tu fai meno partite, ma fai anche meno partite meno interessanti. Questo dico, nel senso, devi rivedere il calendario.
Però Marco, scusami, al giocatore, perdonami, però al giocatore che gli frega, cioè nel momento in cui si sente stanco, affaticato, si mette in panchina e non gioca.
Ma non è vero, perché lo può fare Leonard, ma non lo possono fare gli altri.
Perché ci sono
giocatori che si usurano per avere un quinto posto nelle rotazioni, che devono fare.
Ma si usurano anche perché magari a volte lo vogliono fare. Cioè,
non è che lo vogliono fare, giocatori... devono stare dentro. Cioè, non è che possono dire stasera non gioca. Cioè, Leonard può permettersi di dire stasera sto seduto. Ma è lui l'ha inventata questa cosa, perché è il primo che si è potuto permettere di dire questa cosa quasi.
Vabbè, per il certificatino.
No, perché ha detto io faccio come voglio, e lo può fare perché Kawhi Leonard ha capito che riposarsi per lui è più importante che giocare.
È una tendenza abbastanza
comune che può prendere,
cioè, si può allargare questa cosa, quello sto dicendo, cioè, mi sembra, cioè, il giocatore che guarda Kawhi Leonard e dice io posso giocare le stesse partite che giocherei con un nuovo regolamento, però prendendo più soldi, Perché? Perché, cioè, perché dovrei accettare una riduzione delle partite? Sì, con le partite che ci sono adesso ne posso comunque saltare, boh, che ne so, una ventina che mi permettono di essere al 100% o comunque percentuale accettabile di forma ai playoff. Cioè, perché devo farlo?
Sì, ma loro prendono, loro guadagnano in base a quando poi si rifirma il contratto tra le televisioni e la NBA, che già questo adesso si prospetta che si alzeranno molti guadagni. Se la televisione vede che non gli guardano le partite, tutti quei soldi non glieli dà. Non è che loro fanno sul singolo incasso, sulla singola partita.
Però si sposta meno l'asticella, secondo me, se tu fai un discorso simile. Cioè, se tu vai dallo sponsor, dici allo sponsor: guarda, nella busta ci stanno meno partite, però con tutti i campioni in campo. Nell'altra busta ci stanno tutte le partite di prima, 82 l'anno per ogni squadra, però con i campioni che a volte ci stanno, a volte non ci stanno. Guarda che lo sponsor, secondo me, non è che sceglie la busta 1, sceglie forse la 2, probabilmente.
È stato molto bello vedervi battibeccare così. Sembra quasi stare. Sembra un po' Maria De Filippi in questo momento.
Hai capito? Sì.
Una conduzione per sottrazione. No. Hai entrambi ragione, però secondo me manca un po' il punto centrale. Allora,
centralo.
Secondo me è il fatto che le partite sono troppe, il calendario è troppo vasto e le partite sono troppo lunghe. È molto difficile che le persone siano interessate a vedere tutte le partite di tutte le squadre sempre.
E fin qui.
E ridurre le partite non vorrebbe dire ridurre le partite quelle che contano, cioè nel senso nazionali, in prima nazionale.
Certo.
Andresti a togliere back to back partite tra squadre senza grandi rivalità intere, cioè magari dell'altra, cioè,
però un valore ce l'hanno quelle comunque.
Assolutamente un valore.
Ma qual è il valore del back to back? Io me lo chiedo sempre.
Valore come economico.
Come ti viene in testa di giocare? Come ti viene in testa di giocare un giorno dopo l'altro? A me io sta cosa me la sono sempre chiesto.
Sono d'accordo. È una follia.
Qui stiamo veramente spaziando.
Scusate.
No, però un valore economico ce l'hanno quelle partite.
Sì, però il discorso. Tu non il valore economico conti in tutto il prodotto. Cioè, se il prodotto costa X per 80, è vero un valore. Però
ce n'ha meno dopo.
Ce n'ha meno, però bisogna vedere quanto meno realmente ha e quanto poi, se il prodotto poi ha una flessione in sé, può portarsi dietro anche un valore ancora minore, cioè nel senso.
Scusami, ti stoppo solo per una cosa. Perfetto, sono d'accordo con te, ma nel momento in cui è una cosa così chiara, quella lì che dici tu, ci avrebbero pensato prima.
Ma non è così semplice. Poi vabbè,
ce ne parliamo, però
ce ne parla comunque. C'è già il fatto che sono
però se i soldi rimangono quelli, perché allora stiamo mantenendo il back to back, l'ottantore partite, eccetera,
poi,
eccetera.
Secondo
a
me,
chi giova?
Secondo me poi l'ultima cosa e il problema grosso in questo momento è limitarsi alle revenue da parte dei contratti televisivi. Nel senso, una cosa che stiamo notando, e mi sembra che anche Mark Cuban l'abbia detto, che poi puoi dire tante cose di Mark Cuban, ma sicuramente non è uno scemo, è il fatto che calcolare la bontà di un progetto o di un prodotto sportivo, in questo caso, semplicemente da quante persone lo guardano in TV nel 2019, è un concetto veramente superato. E questo dovrebbe essere un po' chiaro all'interno di tutti quelli che guardano i rating per determinare quanto è positivo questo o non questo. Cioè, c'è evidentemente un problema.
Però lo sponsor te paga per quello. Non è che ti paga perché Leonard c'ha la fascetta diversa.
E questo è un altro discorso sulla. Però l'NBA non è che è meno attraente di prima. È il fatto che i consumi si stanno spostando. Cioè, molte meno persone guardano l'NBA in TV. Molte meno persone guardano
la TV.
Esatto. Okay. Quindi questo è un calo fisiologico all'interno del mezzo e del media che tu stai utilizzando, e questo penso che sia dato per assodato. L'altro fatto è che le partite singole sono un consumo troppo lungo da avere sempre. Cioè, nel senso, entrando questa nuova generazione, diciamo, che deve essere quella che sostituisce i consumatori forti, cioè nel senso di chi sta sempre lì, e parliamo dei maschi dai 20 ai 35, diciamo, che sono entrati in questo momento come player, non hanno proprio il tempo che avevano quelle stesse persone 20 anni prima.
Neanche l'attenzione.
Nell'attenzione, quindi è praticamente impossibile vendere così tante persone a quel tipo di target, a mio avviso. Poi questo è un discorso che faccio senza avere dei numeri davanti, cose che magari su altre cose.
No, io sono d'accordo. Infatti,
quindi, tu non devi calcolare questo, devi calcolare quante visite hanno i canali social dell'NBA, quante persone ricondividono la schiacciata sbagliata da Harden, quante persone vanno a vedere, che ne so, sui canali YouTube di NBA, ma anche di Fred Hawkins, Ximo Pietro, tutti quelli che fanno rilancio di highlights. Quelli sono il tuo core in questo momento.
Perfetto, sono
che
d'accordo.
È molto difficile da modellizzare, sono d'accordissimo.
È vero, è
verissimo. Però è quello. Cioè, nel senso, non puoi pensare di calcolare i rating su chi si guarda Shaq e c'è Barkley su TNT. Perché però quello non è più, anche a livello demografico, il tuo target per se vuoi continuare a proporre quel prodotto NBA in questo momento, secondo me.
Guarda, a me non mi hai convinto, ma solo per un motivo. Io sono d'accordo con te su tutto, va bene, è vero, però tu metti, non so, un contenuto che prima era in chiaro, era in TV, che prima era in TV, lo metti sui social, ok? E cerchi di monetizzare tramite quello, ok? Come monetizzi? Tramite lo sponsor. Lo sponsor guarda i numeri e ti dà X. Siamo pronti per uno sponsor che per un contenuto del genere ti dà X e non ti dà l'Y che dava alla televisione prima? Cioè, tu mi stai cambiando non quello che vedo, ma mi stai cambiando il come lo vedo. Che può anche andar bene, però allora a quel punto cambiare, levare back to back, levare quella roba lì, non c'ha molto senso. Cioè, o agiamo su un fronte o agiamo sull'altro se abbiamo come... O meglio, possiamo anche fare entrambe. Però l'obiettivo qual è alla fine? Rendere le partite più divertenti, fare più soldi, perché le due cose non sono la stessa cosa.
Ecco, allora, secondo me la togliere partite e postare tipo, ad esempio la stagione regolare a 60 deve avere per forza anche una necessità fisica per salvaguardare i giocatori, che comunque sono il bene principale di questa,
cioè,
lega.
Il macchinario tramite il quale fai...
Cioè, nel senso, la loro salute deve essere la prima priorità se tu vuoi fare una ristrutturazione del calendario.
Ma anche qui sempre di soldi stiamo parlando, eh?
Sì, però...
I soldi te li fanno fare loro, cioè nel senso...
Sono d'accordo con il discorso.
È ovvio che non
è sempre quella la finalità.
Non troverai mai una correlazione precisa tra durante che si rompe il tendine, poi per un caso particolare a forza di rientro, però tra un infortunio e quanti minuti passano in campo. Però di fronte a qualcosa che anche, cioè, c'è anche la mistica, certo, intorno come l'infortunio, l'unico modo che tu puoi lavorarci è togliere partite in un mare di partite, perché 82 partite sono veramente tante e nessuno se le guarda tutte. E soprattutto sparse in una nazione così grande, rivedi anche il concetto di calendario proprio come spostamenti e tutto quanto. Su 60 partite lo puoi riorganizzare meglio e rendi magari pure più appetibile. È vero che ci sono delle squadre che riescono a fare il tutto esaurito, tutte 82 le partite, però stanno diminuendo, ci sono un sacco di squadre che hanno il palazzetto vuoto, nel senso che se non diventa manco più un guadagno lo stadio, poi
sì, questo però è un problema secondario.
Palazzetto vuoto pure perché fanno skip, cioè, nel
secondo
senso,
me, allora, faccio,
però magari
poi
però tema, fai meno partite, però se ti viene, quando ti viene LeBron il palazzetto lo riempi, quando ti vengono,
certo,
le squadre,
certo,
e quindi fai meno giri a caso, ti organizzi, cioè c'è meno volte in cui ti vengono squadre scarse contro.
Certo, no, questo è ovvio, che ci sia anche un discorso di razionalizzazione dei costi.
Per me forse ci stanno pure troppe squadre, ma vabbè, quello ormai è andata così.
No, sulle squadre per me è anche giusto. Il fatto è che manca proprio in questo momento la voglia, cioè questo è un momento di passaggio, quindi è molto difficile capire come cioè dove ritrovare i soldi che tu perdi, perché le fonti che sono quelle che andavano avanti da 30 anni ormai si stanno inaridendo. Cioè il problema dell'NBA è che poi si fa un riferimento partita su partita con l'NFL, che è ridicolo. Cioè l'NFL ha un terzo delle partite dell'NBA, sì, no,
anche,
meno,
è molto,
scusa,
meno, c'erano 15 durate, partite come regolare,
sì,
tipo,
c'è un ottavo,
troppo diverso.
È come fare un confronto, non so, quanti spettatori fa il Super Bowl e quante, che ne so, fa la season finale di Game of Thrones, che cosa ho visto fare, mi sono usciti gli occhi dalle orbite, perché sono due prodotti diversi, uno va in chiaro, uno va sul cable, cioè nel senso
hanno anche due pubblici completamente
a prescindere
diversi.
Però è proprio un'idea, cioè non puoi mettere in relazione i miei numeri. Poi l'NFL è sicuramente un mercato più grande in America, esempio l'NBA essendo diventando sempre più un mercato globale, lo vediamo continuamente, parliamo sempre di giocatori europei, cioè quanto viene calcolato quello all'interno delle vendite o dei rating, cioè non lo sappiamo, quante persone hanno League Pass, cioè anche l'idea di avere un servizio streaming interno e poi vendere i cable, perché tu non puoi vedere, in America sono bloccati i contenuti sulla geolocalizzazione, no? Quindi noi questa cosa non la viviamo direttamente. Però ecco, quanto incide tutto questo? È ovvio che questi sono dei fattori necessari che devono essere presi in considerazione. Però una nuova strutturazione anche del cap e di quanto poi appunto, perché poi alla fine è tutto collegato, deve passare anche su quanti sono i mercati accessori attraverso cui il brand NBA è sfruttato, e su come monetizzare tutti quegli altri mercati che in questo momento sono ancora territorio selvaggio. Questo mi sembra il punto chiave. E la ristrutturazione del calendario a 60 per me è uno degli unici, forse è l'unico punto accettabile all'interno di tutto
sul torneo. Che ne pensate voi?
Io non ho capito cosa sia, quindi guardate,
è una sorta di Nations League, a quanto ho capito io.
A metà, a un certo punto,
sì, così de botto
e vinci una pick.
Sì, vediamo cosa vince. Nel senso, ci sono varie proposte da questo punto di vista. Potresti pure vincere una picca.
Io avevo ipotizzato, non è poco, però, io avevo ipotizzato che la coppa di mezza stagione non sarà una coppa normale, ma la giocheranno nel regno dei Looney Tunes tra i Looney Tunes e degli avversari brutti e cattivi,
i Chicago Bulls.
No, li possiamo chiamare Monster. Non lo so, non ci ho ancora pensato bene. Poi però Bugs Bunny a un certo punto dirà: ma questi sono troppo forti. Allora vanno sulla Terra e rapiscono Carmelo Anthony e lo portano con loro.
È una bella idea, Marco.
Questa è l'idea che secondo me dovremmo proporre. Cioè, è tutta la partita. Carmelo Anthony è tirata al mid range, prende
rimbalzi in testa al playmaker che vuole aumentare le statistiche.
Esatto, e questi sono.
Ci provo.
Questa è un po' la coppa di mezza stagione, me l'ha pensata NBA. È una notizia che mi è arrivata, non avrei dovuto dirlo.
Vabbè, però ci serviva comunque per dare un senso a tutto questo podcast, direi.
Sì, esatto.
Adesso questa è una proposta che non so se passerà. Poi adesso vedremo le scelte di Silver a riguardo.
L'hai vista la faccia che ha fatto prima di dire questa cosa? Sta per dirla.
No, io voglio sapere le altre opzioni, che io veramente non ho letto questo memorandum, quindi quali sono le altre cose che sono uscite fuori?
Mini torneo, play-in, squadre dal settimo al decimo,
per me
si giocano gli ultimi due posti play-off.
No, il mini torneo per me è un'idea mezza ridicola, però puoi usarla per
play-off mi piace.
Secondo me dovrebbero usare il mini torneo per valutare eventuali... Cioè, se per loro il problema è anche il prodotto, poi magari anche migliorare il prodotto. Tipo, puoi usare il mini torneo per provare delle cose nuove.
Tipo?
Che ne so, il tiro da 3 punti vale 2, il tiro da 2 punti vale 3. Pensavo come cambierebbe.
Allora, era partito. In realtà ero molto interessato a quello che stava dicendo. Poi ha dovuto dire sta stronzata.
No, non lo so. Per me è un'idea. È l'unica idea su cui si può ragionare, è accorciare i minuti della partita. E so che questa probabilmente è una cosa su cui non so quanto l'NBA sia malleabile. Però secondo me anche il minutaggio della partita potrebbe essere accorciato.
Togliere 2 minuti a quarto potrebbe.
Ma abbiamo la certezza. Avete la certezza che riducendo i minuti, riducendo le partite, i giocatori si infortunano meno e migliora il prodotto? Cioè, noi siamo sicuri di questa cosa?
Siamo sicuri di questi. Siamo sicuri che
mi sembra una soluzione un po' approssimativa, con analisi approssimative.
Io penso che il prodotto non vada così tanto migliorato.
Infatti io pure sono d'accordo. Per me è l'unica.
C'è sempre un catastrofismo dietro i numeri, poi che ogni volta vengono modificati e spinnati un po' come uno vuole leggerli i numeri. Certo. Perché non c'è mai una voglia. Cioè, i numeri, parliamoci chiaro, io non so manco leggerli. Non ci capisco niente. Quindi per me posso dire quello di fare. Vabbè.
Quello con due cerchi uno sopra l'altro è un 8.
Pensavo che il 00 è il numero di Carmelo Anthony.
No.
No, vabbè, stavo scherzando, ovviamente noi i numeri sappiamo perfettamente che sono arabi. No,
comunque ha colto il gancio, eh. Giuro che volevo fare sta battuta io, me l'ha fregata lui. Bravo.
Grazie.
Bravo maestro.
Sono un professionista comunque. No, l'idea era che il prodotto funziona. Il prodotto funziona molto bene. L'NBA è uno degli sport più intriganti, più forti che c'è in questo momento. Poi ovvio, se poi c'ha delle partite che sono Cavs, Golden State di questa stagione,
bella,
è ovvio che ti tagli i polsi piuttosto che accendere la TV. O non lo so, perché comunque in questo momento, quando tu entri in un mercato, un mercato di intrattenimento, non è più tipo mi vedo NBA o l'NFL, mi guardo l'NBA o Netflix, mi guardo l'NBA o vado al cinema, o mi vedo, che ne so, un talk show, un format, cioè entri a competere con i prodotti televisivi tout court o con i prodotti di intrattenimento tout court, e quindi avrai sicuramente poi ad un certo punto delle aggressioni, ma non puoi pensare che una settimana, due mesi in cui hai sbagliato a programmare le partite devono portare a fare queste birra Moretti a un certo punto a metà febbraio.
No, infatti, cioè, la mia questione di abbassare il minutaggio è, in un mondo ideale, nel senso, una partita che dura 2 ore e mezza ormai, cioè un evento sportivo che dura 2 ore e mezza adesso è difficile da immedesimare, soprattutto per il nuovo pubblico che arriva. In un mondo ideale tu taglieresti sulle pubblicità, però va anche capito,
forse è esattamente capito, il contrario di tutto, esatto, quello che stiamo dicendo.
Esatto, va anche capito che questa cosa non è possibile, quindi semmai tagli qualche minuto. Io, cioè, toccare il prodotto per me è inutile, perché comunque il basket sta lì da 100 anni. È vero che ci sono dei cambiamenti a livello di regolamento che tu puoi fare, l'NBA è molto cambiata, cioè aggiungi la linea, cioè il basket, non l'NBA, aggiungi la linea del tiro da 3 punti, le rivoluzioni, cambi il modo in cui si può stare a difendere dentro l'area e rivoluzioni il prodotto. Però secondo me adesso siamo in un momento ideale in cui funziona dentro al campo il prodotto. È un po' fuori che secondo me può essere rivisto accorciando il numero di partite, accorciando il minutaggio.
Non sono tanto d'accordo su quanto funzioni il prodotto in questo momento, non sono molto d'accordo. Però sono molto d'accordo invece con quelli che dice il maestro, forse non deve cambiare il prodotto, deve cambiare il modo in cui noi guardiamo questo prodotto, cui entriamo in questo, Antonio, in questo prodotto. Secondo me
ti faccio un esempio. Qual è in questo momento il prodotto che tutti amiamo e che tutti vogliamo vedere il più possibile?
Carmelo Anthony.
No, risposta sbagliata. Risposta giusta era ovviamente Baby Yoda. Facciamo che ogni squadra deve schierare un Baby Yoda.
Palle, lo sapevo che doveva tirare fuori, ma arrivati quasi alla fine.
Sì. È chiaramente un modo per portare le famiglie ancora a vedere l'NBA, che è uno spettacolo invece troppo trucido.
Ok, certo. Violenza inaudita.
Pensa a 4 atleti di NBA.
Tu pensa a Washington, che è una squadra che ha abbracciato questo progetto da tempo, quando ha firmato Isaiah Thomas.
No, ma solo perché il progetto è l'unica persona, l'unica cosa che vorrebbe abbracciare Washington, e questo è questo il tema.
Però tu metti Baby Yoda in ogni franchigia, lo fai con tutte le magliette codificate, è un perfetto gadget e fai miliardi.
Però tutto su TikTok.
No, non lo so perché.
No, era per cambiare il modo.
Tu
di...
dici che c'è una
Mi sa di sì, Marco, sai.
Sì.
No, scusate, che Marco ci ha dato appena adesso una comunicazione per quanto riguarda la scaletta. Mi sa che Marco non ha ben presente a che minuto siamo arrivati.
No, secondo me Marco gli è arrivato un messaggio su Telegram di Adam Silver che ha detto che ha accettato la proposta sui Monster.
Quella, e quindi adesso Marco originale. Ha fatto i soldi.
Io ce n'ho anche altre, ora non le dirò.
Adesso devi dire.
No,
ti prego Marco, veramente dille come se le stessi dicendo davanti a Carmelo Anthony.
No, continuiamo.
Che ti guarda con quegli
Marco,
occhioni.
Continuiamo, adesso qui stiamo finendo.
Era,
con
appunto,
quelle guanciotte.
Appunto, allora, veniamo incontro a questa NBA. Come veniamo noi incontro in NBA? Noi gli regaliamo la nostra unica e bistrattata rubrica. Gliela regaliamo.
Come gliela regaliamo? Poi ci pagano i miliardi per questa roba.
Gli diciamo, guarda, come fare a far guardare più partite alla gente?
Bella quella.
Gli mettete League Pass, cioè mettete qualcuno che gli spiega perché deve guardare le partite e gli organizza pure la giornata nel mentre.
Mi piace, vai.
Quindi siamo ufficialmente arrivati alla fine.
Sì, decisamente sì.
Se vuoi possiamo parlare di Mandalorian, perché è una bella serie TV, perché non permette nessuna complessità.
Scusa, come fai? Come fai a vedere?
Dobbiamo lanciare il primo nostro sondaggio, dobbiamo lanciare.
Come fai a vedere The Mandalorian? Aspetta, facciamo una cosa alla volta.
Su Disney Plus.
Sì. Bravo maestro.
Che?
No, bravissimo. Dai, passiamo sul League Pass.
In Italia non c'è, io prendo un aereo ogni giorno. Ogni settimana per andare in America,
non era venuto il dubbio. E invece...
Io vorrei nel dubbio dissociarmi da tutto quello che stanno dicendo queste due persone che sono adesso con me in trasmissione.
Comunque,
dobbiamo lanciare il sondaggio.
Quale sondaggio?
Quello che hai lanciato tu sotto pagina Ma è chiuso già?
Basta,
abbiamo tempo per rispondere a quel sondaggio.
Basta, cioè, dobbiamo parlare di basket, non delle nostre vite.
Ma era bello quello invece, Dilemma o Bonnie e Clyde. Vabbè, scusa.
Quella canzone migliore fatta da un ex Destiny's Child del 2002 al 2003.
Ho capito, è un tema questo se mi riguarda
sì,
l'NBA.
Sicuramente,
cioè,
molto
secondo me
forte.
Riguarda l'NBA anche.
Vero.
Scusami, Beyoncé ci va a vedere le partite?
Penso che il marito era un proprietario di una franchigia.
Ecco, appunto.
Adesso
quindi
Beyoncé si dovrebbe comprare una franchigia.
Di WNBA o di NBA?
No, di NBA.
Sarebbe molto bello.
Ecco qual è il sondaggio. Diteci quale squadra, secondo voi, quale franchigia dovrebbe prendere Beyoncé e perché. Vi prego, cerchiamo.
Perché
di,
io?
Cerchiamo, vi prego, cerchiamo di, come dire, perché di mantenere non un ordine.
Beyoncé o Kendall Jenner, la più giovane
Maestro,
miliardaria.
Sto cercando di tenerlo sobrio. Sto cercando di tenere sobrio questo sondaggio. Forse abbiamo sbagliato il primo sondaggio da fare.
Sì. Comunque, si avvicina il Natale. L'8 dicembre ufficialmente darà il via alla stagione delle feste.
Ancora fa regali.
Tutti. Il sondaggio è panettone o Pandoro?
No, quale? No, ritorniamo.
È inaccettabile. Come Pandoro? Ma dai, di cui stiamo veramente?
Allora, questa puntata sta sgravando. Torniamo sulle partite di basket. Perché sabato alle 2:30 c'è la finale. Potrebbero anche decidere: facciamo questa. Ma chi vince si prende tutto. Perché c'è una partita, la finale attesa, che è quella tra i Milwaukee Bucks e i Los Angeles Clippers. Da una parte un uomo che due giorni fa ha distrutto l'interiorità di Julius Randle, una persona comunque molto, molto forte. Quindi, come lui abbia fatto quella schiacciata, se non l'avete vista, cercate, andatela a vedere.
È una cosa pazzesca.
È una cosa che non sta né in cielo né in terra. Dall'altra parte, il duo più cool, non cool della NBA, diciamo, non lo so,
Nordcore,
bravo maestro, mi hai tolto le parole di bocca. Grande partita, necessariamente, finale anticipata,
se giocano,
non
sì.
lo so, ancora questa cosa, ancora se non giocano potete spegnere, oppure potete godervi comunque
andare su TikTok e andare
se
a
non giocano
Baby
loro
Yoda.
Due giocano, beh, potete godervi
Disney Plus e guarda, ci punto molto che ci prendono i soldi.
Ah, ok, scusa.
Okay.
Se non giocano potete uscire e andare a farvi una birra da soli al freddo.
Alle due e mezzo di notte.
Manco se me la paghi te.
Guarda, quelle sono le migliori birre. Sigaretta, no, birra, si sta benissimo.
Non posso birra.
Comunque poi arriviamo diretti a domenica, nel senso che sarebbe però lunedì, perché a mezzanotte di domenica.
Ah, quindi dormo almeno.
A mezzanotte di domenica è lunedì o è domenica? Non lo so, non è questo il posto per rispondere, ma è il momento.
Ma come no? Stiamo dicendo quando guarda le partite. Una accende, non la trova.
Comunque è domenica sera.
Vabbè.
Domenica sera.
Tirate,
domenica sera.
Domenica sera tira lunga, è difficile, Marco.
Oppure tanto le partite NBA iniziano sempre più tardi, quindi facciamo lunedì a mezzanotte e un quarto.
Ecco, l'unica cosa, io per migliorare il prodotto farei iniziare le partite in orario.
È vero.
Quella
è
l'unica cosa veramente che un po' rimpiango.
E le battute sull'orario sono finite qui, maestro. Le battute sull'orario sono finite qui.
Non era una battuta,
qui.
È una constatazione, Antonio.
Constatazione, perfetto, non ci saranno battute sugli orari.
Comunque c'è Philadelphia contro Toronto.
Bello.
Grande partita per decidere chi è il vero rivale di Milwaukee Bucks ad est, ma soprattutto il ritorno di Embiid ai suoi fantasmi dei zero punti. Perché l'ultima volta che ha giocato contro Toronto ha fatto zero punti. Conoscendo un po' Embiid, vorrà davvero vendicarsi di questa cosa, e quindi forse lo vedremo fare, cercare di
due punti,
perché comunque con Toronto comunque è meglio di quella prima.
Buttei via.
Poi, visto che comunque dal giorno dopo in poi è Natale, quindi non si lavora, non lo so, io è così che vivo la mia vita. Non lo so, io in questo periodo non è che lavori per davvero, puoi rimanere in piedi fino alle 3:30.
Ma sì, ma che ci frega, ovvio.
Ma sì, ma dai.
Per vedere
i Los Angeles Lakers contro i Minnesota Timberwolves. Voi
perché
mi direte, ma non è una partita così davvero eccezionale. Però pensateci, perché si affrontano due double game.
Aspetta,
volevo fare una citazione di un'altra cosa, ma mi è venuta male. Comunque si affrontano i cloni, perché da una parte c'è Anthony Davis,
doppelganger,
esatto, okay. Cioè, però è un'altra
Penso
storia.
Pensavo che parlassi di abiti su misura.
Esatto, Anthony Davis contro Karl-Anthony Towns, che più o meno abbiamo c'è stato un momento in cui comunque Towns ancora può ambire a quel ruolo.
Sono due giocatori del Kentucky, non so quali siano le...
Ma soprattutto LeBron versus Wiggins.
Questa. Ah, beh. Due giocatori identici, Marco. Guarda, a volte ho difficoltà a distinguerli.
Perché
in
guarda, voi... secondo me la doppelganger adesso ti fa causa, nel dubbio.
Perché voi non ricordate tutto quel momento storico in cui Wiggins veniva paragonato
me lo ricordo James. Perfettamente.
I due hanno diviso anche la stessa canotta per alcuni giorni.
Povero.
Fin quando LeBron ha detto io questo non lo voglio.
Sai che c'è questo?
Voglio Kevin Love. Una mossa che
senti
fine...
questo muogacci,
grazie.
E comunque, quindi Wiggins si può vendicare. Io mi aspetto 40 punti da lui e una grande vittoria per Minnesota. Basta.
Pazzesco, come siamo sbilanciati qua, Marco.
Detto questo, siamo giunti in conclusione di una puntata di passi che doveva parlare di più o meno tutt'altro. Poi alla fine ha parlato di cosa? Cioè,
niente.
Temi trattati?
A show about nothing. Questa è proprio una grandissima definizione.
Grazie maestro Lorenzo Bottini.
Arrivederci e mi raccomando sintonizzate.
Grazie Marco Dottavi.
Grazie a te Antonio.
Ci sentiamo la settimana prossima. Ciao.
Ciao ragazzi.